Abbiamo iniziato assieme e adesso è giusto che finiamo assieme. Mi sembra quasi una fine romantica, un finale da film.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, puntata storica, io ve lo dico già in anteprima, in anticipo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli e se vi va iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto, se ci state ascoltando su Spotify continuate a farlo, bravissimi, è la cosa giusta e attivate anche la campanella, che so che è una cosa che funziona sempre per non perdersi nessuna puntata, tipo questa, perché devo dire sono davvero felice perché questa è la puntata che credevo che mai avrei fatto nella mia vita, invece adesso è possibile insieme a tante cose, perché gli articolo 31 sono passati da Basement.
E allora, bella Gazzoli.
Mamma mia.
Bella giallo.
Bella voi, raga, davvero, perché la premessa era importante, perché tante cose che sognavo di fare da piccolo non esistono più, tra cui il VJ di MTV, che non è un ruolo che non esiste più. E a un certo punto anche gli articoli 31 non esistevano più, e quindi ho detto: ma non riuscirò mai, a parte, vabbè, singolarmente, ci siamo visti tante volte, abbiamo passato anche dei bei momenti insieme, però proprio gli articolo 31 invece sono tornati e hanno spaccato e stanno spaccando. State bene?
Bene, ma quel contenuto
Benissimo.
fighissimo che avevi fatto nel 2018 quando abbiamo fatto la reunion,
Sì,
c'è ancora,
c'è
no?
ancora.
Spammalo,
Dai, no,
pushalo.
adesso è il momento di ritirare
Lo metti
fuori.
nei commenti
Sì,
sotto,
assolutamente.
nella descrizione, perché è
Eh
fighissimo.
sì, mi ricordo.
Ha girato una roba veramente
Raga,
bella. Hai
su.
trovato dei fan incredibili da
Ma sono contento che
intervistare.
ti ricordi di
No, mi
questa
ricordo perché
cosa.
era molto bella, era molto emozionante, si sente, insomma, poi
No,
vabbè,
allora,
da
adesso
ragazzo di
senza...
Cologna,
Bravo,
ragazzo di Cologna.
svelo subito le carte, nel senso che io prima di tutto sono sempre stato un fan di conseguenza. In realtà no, la figata nel caso vostro, e per cui sono contento di questa chiacchierata, è proprio perché il motivo per cui poi avevo fatto quel video era proprio perché vedevo in voi dei ragazzi che dalla periferia, come in quel caso ero io, tra l'altro nel caso di tuo era proprio la stessa periferia,
Esatto.
cioè nel caso di Cologno Mezzese, voi eravate quelli che ce l'avevate fatta, quindi eravate la mia ispirazione per continuare a spingere. In quel caso lì eravamo riusciti a fare un video per cercare di raccontare tutto quello, però c'erano, sai, quando sei piccolo, però ci sono mille leggende, quindi io non capivo chi era di dove andavi a scuola tu, allora si parlavano di tutte queste cose, poi crescendo un po' ho capito.
E poi abbiamo fatto una cosa, io e te, mi ricordo vicino al campo Rom a Cologno Monzese, ancora un po' ci fanno lì, ti ricordi? Perché
ciò che tu sei di Cologno.
state riprendendo, state riprendendoci, cioè sono usciti quelli del campo Rom,
Avete
ci hanno
rischiato.
fatto brutto.
Questo per dire che
Però poi
adesso.
gli abbiamo spiegato cosa stavano facendo, erano tranquillissimi, si volevano solo accertare che non eravamo del comune.
Anche perché appunto non, quella era tutta roba vera, tutta roba autentica. Insomma, il fatto dell'essere real in qualche modo ha anche contraddistinto il vostro percorso. Anche perché oggi è tornata un po', adesso passami il termine, sento che è tornato un po' di moda il concetto della periferia. Cioè, tutti i rapper di oggi parlano, non so, della loro zona. Cioè, chi arriva da ti parla, non so, di Rozzano, non so di cosa si parla adesso tanto, San Siro, tutte quelle zone così, eccetera. Però il concetto della periferia, cioè quello che succedeva a Cologno negli anni 90, anche prima, eccetera. Voi siete stati, insomma, tra i primi a raccontare chi arrivava da
Sì,
lì.
era un modo per dire noi apparteniamo alla periferia, in generale anche come stato mentale. Sai, di solito le città non sono rese speciali da chi ci abita, non sono romanticizzate da chi ci è nato, ma da chi ne vive ai bordi e vuole conquistarle. E se tu guardi la metafora della città come la metafora del successo, dell'arrivare nella vita, è uno di periferia. Per esperienza dico che si impegna di più, o per nulla, non si
Sì.
impegna e si rassegna, o si impegna per conquistare quella cosa che vede lì a un passo, ma per ragioni, insomma,
Sì.
geografiche non gli
È
appartiene.
come, insomma, è un discorso anche di fame, probabilmente. Cioè, di chi arriva forse dalla periferia ha quella marcia in più dovuta al fatto che ha fame e ha voglia di raggiungere delle cose.
Esatto, adesso spero che mio figlio abbia la fame di passare di circonvallazione, no? Io adesso sono in quella, nella prima circonvallazione, quella esterna, spero che mio figlio voglia
Cavolo.
passare in quella interna.
Beh, per me è un motivo di orgoglio venire da un
Certo.
quartiere, un posto che comunque ci ha dato sia me che Ax, quando all'inizio Ax veniva nella mia cameretta dove facevamo le prime demo sulla cassettina, no? È un posto dove comunque ci ha arricchiti. La nostra infanzia ci ha dato moltissimo.
Anche
ecco.
Perché, allora, facendo proprio una. Allora, tu sei di Garbagnate.
Io di Garbagnate.
E
sì.
Quindi eri tu che da Cologno andavi a Garbagnate.
Sì, sì, perché c'è una cosa da dire. Noi abbiamo sempre glorificato questa cosa della periferia, ma non ci siamo mai sognati di dire che facevamo brutto.
Okay.
Sempre di dire che conosciamo gente che fa brutto,
che fa brutto,
che però ci rispetta per il fatto che noi facciamo musica, eccetera. Tu non troverai mai in una nostra canzone io spacciavo, muovevo i chili, queste cose, perché non è vero, non l'abbiamo mai fatto. Anzi, cioè, per fare quelle cose lì devi anche avere un tipo di personalità che non abbiamo mai
sì,
avuto.
Okay.
Mi ricordo comunque che io a Cologno Monzese non sono mai stato parte integrante di Cologno Monzese, non ho mai fatto compagnia lì, perché Cologno Monzese, a differenza di dove abitavo prima, cioè San Giuliano, sì, Milanese, Civesio, c'erano i mezzi, la metropolitana per arrivare a Milano, quindi io quando uscivo andavo
anche
sempre a Milano.
Se non ricordo male sei arrivato già più grande.
Avevo 16 anni.
Già un pochino più grande.
E quindi scappavo sempre a Milano, anche da solo, no?
Sì.
Poi mi incontravo con gente, però mi ricordo quando ho conosciuto Jed di questa cosa, cioè lui mi ha detto vieni da me perché io ho i piatti, mettiamo delle strumentali, cioè registro la cassetta, facciamo un demo, no? Allora vado a Milano, prendo il treno da Cadorna, che ovviamente stiamo parlando di Cadorna, che non era Cadorna,
non era
di
ancora la Cadorna,
non
di
c'era l'opera
no,
d'arte fuori,
non c'era la gelateria pettine che c'è adesso, dai.
Okay.
Cioè, prendo il treno e scendo alla stazione Serenella e mi ricordo che il primo giorno che arrivai al quartiere Quadrifoglio, hai presente i film americani quando c'è il tipo sparato, che c'è,
sì,
il gesso, la polizia col gesso,
sì,
ha disegnato,
sì, sì,
ecco,
sai, tipo.
C'era quello sotto il bar di casa
no,
sua.
Beh, il mio quartiere fine anni 70, anni 80, fino ai primi 90 era una bella
la sera,
sì,
prima era, grazie, successo un casino lì al bar del quartiere Quadrifoglio, ho detto mamma dove sono, no? Però poi sono salito su in stanza e abbiamo fatto praticamente quel demo che ci è servito poi per riuscire a strappare il contratto a Franco Godi.
L'abbiamo, sì, ma però lì, prima di Franco Godi, io con quella cassettina, mentre lui stava facendo la maturità, io avevo questa cassetta e facevo i giri per le varie case indipendenti, anche perché le major non ci avrebbero considerato,
certo,
e ci dicevano ah sta roba non andrà mai, oh se no se mettete la cassa in quattro quarti magari, ciao,
ci dicevano
ciao,
dovete sembrare un po' più,
sì,
posse, dovete fare,
sì,
un po' più come Frankie Energy,
okay,
perché in realtà la prima hit radiofonica fu di Frankie Energy,
sì,
due anni prima con
Fight
the Fight, mi sa che era il 91.
Sì, 91. Sì.
Ok, e quindi lui era riferimento in quel momento, quello che faceva lui era quello che avrebbero dovuto fare
quel
gli altri.
Quel pezzo, neanche quello che faceva lui, cioè perché
quel
sai,
pezzo.
Quel pezzo, dovete copiare
no,
questo pezzo.
Assolutamente, guarda, la cosa bella tra me e Axe sin dall'inizio è stato essere noi stessi e crearci un nostro stile, che poi l'abbiamo chiamato Spaghetti Funk.
Sì.
In America campionavano James Brown, noi campionavamo Lucio Dalla, capito? Cioè,
okay, okay.
Abbiamo cercato di mettere melodia, noi siamo italiani, non vivevamo nel Bronx, però raccontando noi stessi o guardandoci intorno, venendo da un quartiere quando Axe veniva, si faceva la sua fotografia e poi la metteva in rima.
Okay.
Cioè, questo ci ha veramente dato grandi soddisfazioni, perché comunque la gente ha apprezzato la nostra sincerità.
Sì.
E tuttora anche col brano di Sanremo, anche perché ci siamo messi a nudo,
no,
al 100%.
È stato fighissimo vedere le reazioni della gente quando avete annunciato del ritorno. Cioè, quando in realtà è stato annunciato diciamo
con lo stesso giorno
in cui,
sì,
è arrivato il discorso di Sanremo.
Allora già ti ha dato la risposta romantica, ma visto che sei andato su questo discorso parlando di Spaghetti Funk, io penso che noi non avevamo una grande tecnica all'inizio, no? Però abbiamo avuto un'intuizione che non ha avuto nessuno, quasi matematica. Io ho pensato, allora ascoltiamo questo rap americano, no? Loro cos'hanno? Di cosa parlano? Hanno le gang, una criminalità di un certo tipo, le armi, hanno un certo tipo di droghe, hanno quelle che loro chiamano bitches,
sì,
adesso non voglio tradurre perché siamo
però,
woke,
vabbè,
insomma, no? C'è un modo di parlare del sesso e dell'altro sesso, dei rapporti fra sessi in una,
sì,
determinata maniera, no? Questa è la formula. Gli argomenti possono cambiare, cioè come in una formula matematica, no? Cioè,
certo,
puoi cambiare
puoi spostare gli addendi,
esatto,
il risultato è quello.
Ho detto, noi cosa abbiamo? Allora, non abbiamo il com'è quel liquore che bevono loro, vabbè, le Fortis, okay. Ma abbiamo la birra media della birreria. Non abbiamo le armi, beh, gli Uzi, ma abbiamo i coltellini con cui si fa si fanno le risse la domenica pomeriggio in discoteca. Non abbiamo le bicis, ma abbiamo le seghe. E quindi è nato Tocca Qui. Esatto, tocca qui, sì. e tutta quella roba lì, no? Sì. Era applicare una formula che avevano inventato per un altro tipo di contesto, però al nostro contesto.
Okay.
E quindi venivano fuori pezzi, appunto, tipo fatti un giro nel quartiere, no?
Sì, sì.
Che non era un bragging. Io, infatti, da spettatore ho scritto un pezzo da spettatore, cioè io ho messo insieme le frasi che sentivo, perché io qua, mentre andavo da Jeddah a fare
sentiva di
poi ogni tanto scendevo tipo con DJ Zach, con altri, scendevo a fumarmi le bombe, okay, con gli okay, altri, okay. Quindi sentivo di tutto, stavo zitto e scrivevo.
Capito? La famosa fotografia qui, che ti ho appena detto,
sì, sì, infatti il pezzo lo dice, come un quadro ti dipingo in rima una situazione reale. Cioè non ne faccio parte,
no, costruire un immaginario. Però, io ad esempio su quella canzone, anch'io nei miei viaggi in metro per andare a scuola, lunghi, perché chi arriva dalla periferia di solito per andare in un posto ci deve mettere un po' di tempo, mi facevo dei film sulle canzoni che scrivevate, esatto, che facevate voi, perché c'erano proprio degli immaginari ben precisi in cui tanti si potevano riconoscere, no?
Quindi sì, che quel pezzo lì, tra l'altro, boh, a volte mi guardo indietro e dico, come ho fatto quando ero così un testa di cazzo a scrivere certe cose, cioè proprio perché c'è una conclusione perfetta quel pezzo, no? Che a un certo punto uno dei tuoi amici viene picchiato, sì, e quindi si va tutti in massa nel quartiere dove ci sono quelli che l'hanno picchiato per vendicarsi. E allora chiedono, dov'è Ale, che sarei, sì, io, no? Lascia stare, l'ho visto in tele, lui adesso sta bene, lui ne è fuori, capito? Quindi dai anche, ho dato anche senza volerlo il messaggio positivo che da certe situazioni è giusto tirarsene fuori, che da certe ritorsioni o violenza di strada
io le ho
è giusto vissute, non partecipare.
Io le ho vissute prima di conoscere Ax queste situazioni, certo, e sentivo che non era la mia cosa.
Lì chi vi ha messo, cioè vi siete riconosciuti? Cioè come vi siete mai guardati negli occhi, avete capito di poter fare delle cose insieme?
No, tutto è nato all'Amnesi di Milano, un locale che non esiste più.
Okay.
Cos'era? Una traversa di Corso 22 Marzo.
Dai, gli faccio un recap velocissimo.
Vabbè, no, posso io, beh, poi vai avanti.
No, perché poi arriva al punto dove arrivi tu.
Ok, vai. Vabbè, comunque.
Allora, io con rap, io non sapevo neanche che esistesse una scena rap italiana.
Ok.
Però mi piaceva il rap. Mi ero avvicinato tramite alcuni miei amici DJ, il mio primo DJ, Dottor Po, che però metteva anche house, però comprava anche Public Enemy, così ascoltavamo Radio DJ dove c'era Albertino e il primissimo Giovanotti che facevano programmi dove mettevano rap, okay,
sì,
quindi
sì,
Randy
sì.
MC, quelle cose. Andavamo da Transex a Milano, che vendeva più per la maggior parte musica heavy metal, però aveva anche una selezione di dischi rap e li compravamo lì. E allora io ero un discotecaro fondamentalmente di pomeriggio, un tamarro, che però rappavo. Cioè cominciavo a rappare, no? Vladi, il fratello di Jed, era un giovane prodigio dello scratch sotto l'ala di Joey T. Vannelli,
ah,
no?
Okay. Che già all'epoca era...
Già all'epoca era enorme e aveva la direzione musicale della domenica pomeriggio all'Amnesi.
Okay.
Io invece ero col gruppo di PR, no? Quindi ero imposto dai PR, non penso neanche che Giovannelli ci sapesse niente. E praticamente conobbi Vladi. Vladi,
ci siamo conosciuti lì, però all'ego.
Sì, ma lui se la tirava, manco mi guardava. Vabbè, perché era un tamarro.
Adesso ti spiego perché. Finisce e poi mi collego io.
E allora con Vladi, che faceva pressione su Jed, che gli diceva: guarda, che sto ragazzo è un tamarro, ma è bravo, no? Fagli fare delle cose. Allora adesso va Jed con la sua impressione. Sì.
Allora, no, vabbè.
Sei come le coppie, cioè i punti di vista della stessa cosa.
Ma lui
cosa.
Se la menava, lo dicevamo tutti, ma quanto se la mena?
Ma non me la menavo, perché ti spiego, io ero proprio integralista hip hop, nel, sì, senso che comunque io vengo dal muretto dove un po' è nato tutto l'hip hop italiano, poi è andato a Bologna, a Torino. I primi anni 80 ballavo breakdance in San Babila,
sì,
perciò il rap, no faccio veloce. Nel 79 mi innamoro di questa cultura,
okay,
fino ad arrivare nel 90 a conoscere Ax.
Perché siamo nel 79 qua.
Cioè, no, non ho fatto tutta la storia. Nel 79 mi innamoro di questa cultura.
Vabbè.
Fino ad arrivare nel 90 a conoscere Ax.
89
perciò...
era. 89-90, sì, era quell'anno.
Facevi la maturità tu?
Era,
scusa,
quell'anno. No, la maturità l'ho fatta l'anno dopo che stavamo già,
ah,
facendo,
okay,
il disco.
Ok, è vero, bravissimo.
Cioè, hai fatto la maturità durante il disco?
Sì, durante, okay, Strade di Città.
Perciò io avevo tutto un mio background culturale, musicale, eccetera, eccetera. Tanto che mio fratello mi fa, io non me la sento di fare cose con lui, io avevo visto in lui delle grosse capacità. Ho detto, cazzo, questo ragazzo mi piace, quasi quasi lo prendo tra le mie braccia e proviamo a fare delle cose insieme. E lui da lì è incominciato a venire il quartiere Quadrifoglio, da dove appunto provenivo, e abbiamo iniziato a fare le prime demo. E poi io con la cassettina giravo. Poi un giorno mi chiama Joey Tivanelli, mi fa, lui faceva lo speaker, faceva il doppiatore di pubblicità, e mi fa, guarda, io lavoro in questo studio dove fanno doppiaggi per pubblicità, di qua di là cercano un ragazzo che sa fare rap per un provino di una pubblicità. Allora incomincio a chiamare tutti i miei amici rapper di quel periodo. Quello non c'era, quell'altro non c'era, è rimasto Axe. Era all'inizio che comunque stavamo facendo le cose insieme. Io chiamo lui, faccio, Ale, senti, ti va domani di andare alle 2 a questo indirizzo a fare un provino di qua di là? Lui va a fare questo provino.
Conosco Franco Godi, mentre facciamo questa pubblicità orribile della Uno Rap, che non era scritta da me, ma da un copywriter lì. E io, ovviamente, il giovane Berlusconi che è meglio, ho venduto che avevamo già pronto un disco, tutto pronto. In realtà non avevamo fatto nulla.
Dei provini così grezzi.
Allora, ragionandoci adesso, eravamo fin dal primo momento complementari, perché Jed, tu eri esattamente quello che poi a noi ci ha dato dei venduti. Eri così, no? Eri proprio l'integralista, però rappresentava per me un modo per poter in pochissimo tempo entrare dentro questa cosa. Io mi ricordo che una delle prime cose che feci dopo aver conosciuto Jed era comprare una cifra di cassette vergini e farmi fare le compilation da Jed. Cioè io nel giro di pochi mesi ho recuperato tutto quello che mi mancava e diventai anche un integralista. Appena vidi il mondo a cui apparteneva Jed, mi fece conoscere gli altri gruppi, poi conobbi Chief, che fu una persona importantissima per me, Space One,
Zippo. Tutta gente che ruotava intorno a noi,
tutta gente che tra l'altro veniva poi nominata all'interno dei pezzi
e faceva anche dei
ascoltavamo,
e faceva anche
dei ma chi è?
E praticamente divenni anch'io l'integralista, no? Faceva tutto schifo, tutto commerciale, così, che quello mi ha fatto capire poi il karma che cos'è, perché anche noi che all'inizio eravamo dei giovani criticoni, no? Siamo bravi solo noi, poi ci siamo beccati tutto l'hating che in teoria non ci dovrebbe essere, o potrebbe essere anche un po' più all'acqua di rose. Però è anche giusto passarci, quando c'hai 20 anni e fai qualsiasi tipo di cosa, ma specialmente l'arte, fra virgolette, cioè è giusto che tu devi contestare tutto quello che c'è, lo status quo, è anche giusto così. Così, e per questo non mi arrabbio quando arriva un giovane che contesta a me, è giusto, è quello che deve fare, no? Cancellare il vecchio e fare qualcosa di nuovo, fa parte del... No, io non sono quello, bisogna sempre rispettare il passato, no, secondo me a volte se dai un tamponetto, poi lo recuperi dopo,
puoi anche
quando
criticare.
Anche tu diventi un mestierante, allora recuperi tutto il resto, no? Però tu devi arrivare lì e dire, adesso qua serve qualcosa che non c'è. E se non la fanno vuol dire che non sono bravi quanto me. Adesso la faccio io.
Beh, questo è uno di quei casi in cui quando avete iniziato voi probabilmente vi dicevano, ma che cosa state facendo, cos'è sta roba qui? E poi anni dopo ci ritroviamo che la maggior parte del business musicale eccetera arriva dal genere tra cui, insomma,
vabbè, c'era molta ribellione in quello che facevamo, ma c'era anche Gogliardico. Cioè appunto un pezzo come tocca qui era Gogliardico. Cioè comunque ci mettavamo anche lì, da acerbi che eravamo, a nudo, eravamo noi stessi.
Tocca qui è stato Luca, adesso ti faccio un contenuto di quelli lì.
Vai, allora, questo con musica, con la motivazionale.
Musica a me viene l'orticaria quando leggo. Adesso il rap è diventato il genere più amato dei giovani. No, il rap è il genere più amato da inizio anni 90, da tutti. È che prima in Italia c'era un cartello di addetti ai lavori che erano i programmatori delle radio, alcuni giornalisti e quelli che controllavano i programmi TV dove si andava quando faceva il musicista, che se non decidevano loro che quell'artista andava lì, la gente, non essendoci internet, manco lo sapeva che il tuo disco era uscito. Quindi tu dovevi per forza passare da questo cartello per riuscire ad arrivare all'orecchio della gente. La situazione è cambiata con la generazione Fibra, Club Dogo, se ci fai caso, proprio quando è esploso YouTube, quando io, basta, non hanno più
non
potuto
potevi più
fermarlo.
Avere controllo.
Ma se no, come è successo in Francia, come è successo in Germania, come è successo in America ancora prima dell'Europa, il rap è da quando è nato, da pochissimi anni dopo che è nato, sì, che è il genere più amato da tutti, capito? Sì, quindi sì, cioè qui è semplicemente stato bloccato da un cartello che ci teneva a mantenere lo status quo e soprattutto una cifra di cantautori, musicisti, e quindi teneva tutta questa roba giù, non perché non veniva capita dalla gente, ma perché non veniva capita dal cartello di addetti ai lavori,
che a un certo punto non ha potuto più fare niente.
Anche perché negli anni 90, ok, c'erano gli articolo 31, ma non solo, e c'era comunque qualità in quello che si faceva. Tutti i gruppi di quel periodo tiravano fuori dei grandi pezzi, però appunto, come ha spiegato Ax, c'erano delle barriere,
chiaro,
capito?
Cioè alla adesso fine in radio poteva più passare un gruppo rap solo.
Sì, uno.
Cioè uno, quindi se passavano noi l'anno dopo passavano in sottotono, se passavano Neffa con Aspettando il Sole non mettevano l'altro rap, c'era cioè un pezzo solo, sì, in programmazione alla volta, non due.
Adesso ce ne sono mille, cioè nel senso.
E quindi cioè, anche lì anche un po' tutto l'odio che ci fu, tutta questa concorrenza fra virgolette sleale, era anche dettata dal fatto che non ti lasciavano lo spazio per lavorare in tanti, no? Ma okay, sceglievano uno per una determinata serie di ragioni, anche perché venivi spinto dal basso, da tanti fan, così, però alla fine era...
Mi
ricordo a un certo punto decisero basta, questa roba non va più, adesso va quello che io chiamo proto indie, no? Tipo La Cruz, Blue Vertigo, capito? Quindi le radio e le televisioni puntavano su quella roba lì,
un po' più alternative,
più alternative, sì, rispetto a quello che c'era prima. Per un 2-3 anni ci fu una serie di problemi, anche quando tu facevi un singolo o un video a fartelo passare,
certo.
Ricominciò tutto con l'avvento appunto di Fibra e dei Club Dogo
e di internet, come dicevi tu,
di
quella
internet,
roba lì,
esatto, soprattutto, soprattutto.
Sì, però a un certo punto, in quel momento lì delle radio eccetera, a un certo punto è il vostro momento, nel senso che tra l'altro ho anche questo ricordo recente in cui hai durante, forse era proprio la reunion che avete fatto al Fabric
2018,
che tra il pubblico c'era anche Albertino, vi siete fermati un attimo anche tu per fargli un ringraziamento.
Vabbè, ma Albertino è stato
il primo a passarci, a credere in noi, il primo veramente.
E poi ci ha passato livello in un momento dove quello che faceva lui in quell'ora, due ore di programma che aveva un seguito, una risposta sulle classifiche incredibile.
Pazzesche,
perché
sì,
era l'avanguardia di un certo tipo di musica, per lo più dance, ma anche alternativa.
Chiaro,
perché lui manteneva sempre un pezzettino del DJ Time per mettere novità rap, cose
americane soprattutto.
E quindi cioè, ci diede lui il posto.
Con Tocca Qui era, no?
Con Tocca Qui. Prima di entrare proprio in programmazione a Radio DJ ci passò, mi sembra, un mese passa solo lui.
Okay.
Quando il pezzo poi divenne un successo, mi ricordo che si sbloccò Radio DJ e ci passò tantissimo Radio DJ e basta, tant'è che le altre radio pensavano che fossimo un prodotto di Radio DJ.
Sì.
Beh, è bello vedere, adesso questo non è da tutti, però nel vostro caso l'ho visto in particolare, insomma, conoscendoti, è grande riconoscenza, avete grande
perché
riconoscenza.
Io sono proprio convinto che senza Albertino non avremmo avuto una carriera.
Ma non solo gli articolo 31, ma proprio secondo me anche il rap in generale.
E tantissimi musicisti dance senza Albertino.
Sì, sì, sì.
E ciò è stato veramente... ricordate cosa avete provato quando avete sentito in radio il pezzo?
Io me ne sono andato dal lavoro, ero al lavoro. Allora, lavoravo per una società interinale,
okay,
giusto?
Sì,
giusto.
Certo.
Praticamente
che sono quelle che ti trovano gli altri
tramite
lavori.
Un'amica di mia mamma, cioè dove manca personale ti mandano,
sì,
no? Era inserimento dati, erano gli anni dove era passata una legge antimafia e praticamente nelle assicurazioni, nella tua pratica assicurativa dovevi inserire il codice fiscale, prima di quell'anno non era richiesto. Quindi ci fu da parte di tutte le assicurazioni una richiesta incredibile di personale per inserire i codici fiscali. Quindi io andavo a Mediolanum,
sì,
cioè a Milano 2, di fianco al Palazzo dei Cigni, dove ci sono, cioè, quindi ero lì,
sì,
proprio,
sì,
a casa di Silvio.
E praticamente, le veline.
E praticamente mi davano un mazzo di fogli così e un righello e io facevo il codice fiscale, righello, cioè era un lavoro fantozzi. E presente,
sì,
quando,
sì,
la signorina,
sì,
Silvani gli porta le cose, così, così. E praticamente c'era la radiolina. sempre su, appena ho sentito radio, che in realtà DJ ci passava da un po', fu il giorno
del disco clock,
quindi il primo, che alle 9 di mattina, mi sembra che era Amadeus, se non sbaglio, o Amadeus o Baldini, adesso non mi ricordo. O Gerry Scotti, perché anche lui faceva la radio al mattino. Sento disco clock, articolo 31, io non ho detto niente a nessuno, ho messo giù il bigliello, l'accordo, ho preso e sono uscito, sono andato in San Babila, mi sono preso un panino e mi sono seduto a mangiare sto panino. Non ho più detto niente.
No, poi ci siamo, incontrati.
E non sei mai più tornato.
No, poi ci siamo visti.
No, ci siamo incontrati il primo pomeriggio.
Perché lui si svegliava già tardissimo.
Ah. E niente, eravamo in macchina ogni ora a sentirci il disco clock.
E
perché...
quando non eravamo in macchina, correvamo in macchina.
Correvamo in macchina, sì, clock, per sentire il disco clock, capito?
E lui però aveva già puntato, era già andato all'in, perché aveva, cioè, un bellissimo lavoro, Jed. Tu lavoravi dove stampavano i giornali.
Sì.
E quindi guadagnava bene, ma lavorava di notte sempre. E mi ricordo che prima che uscisse il disco lui si licenziò.
Sì, perché sennò non potevo lavorare all'album.
E io gli ho detto: ma tu sei pazzo. Cioè, non ci avrei mai sperato.
Ma guadagnavo anche benissimo.
Però ci deve essere quel momento della vita in cui tu dici: ok, aspetta un attimo, o mi ci dedico totalmente a questa cosa o non ne vengo più
ma
a capo.
Ma infatti ti racconto questo aneddoto, che io litigai con mio padre, ma pesantemente. Mio padre è classico, posto fisso, eccetera eccetera. Gli faccio: mio padre, senti, io basta, devo fare quello che sento. No, cosa devi fare? No, di qua il lavoro, questo, va. Litigate mega, alla fine l'ho vinta io.
Ma c'avevi un po' di soldi da parte.
Sì, avevo un po' di soldini perché lavoravo comunque.
Però comunque era un rischio.
Esatto.
Io non sono tanto d'accordo con questa cosa.
Di arrischiare?
No. Sono sull'accordo sul non dormire. Se tu hai una passione come la nostra, che vuol dire se ti puoi mantenere facendo musica, è un po' come vincere la lotteria. A volte c'è gente anche che ha un talento, è preparatissima e non riesce a farcela perché c'è questo fattore X che chiamano, che è indefinibile, che se non ce l'hai non fai successo. Questo è un fatto, non l'ho deciso io. Quindi dire io voglio fare il musicista e quindi non lavoro, secondo me non è un discorso giusto.
Infatti
ho continuato a lavorare finché non ero certo che la musica mi poteva dare uguale, se non di più, del lavoro che stavo facendo per portare i soldi a casa, perché finché ho vissuto a casa ho messo dei soldi
anch'io,
sul tavolo.
Questo anch'io.
Quindi qua, io sapevo che se il radio DJ ti passava probabilmente avresti fatto le serate da lì a poco e quindi, cioè, avevo una certa certezza, e per questo me ne sono andato dal lavoro, ma non mi sarei mai sognato di dire vado a fare il musicista, non lavoro. Quindi no, secondo me non devi dormire, questo dimostra anche quanto ci tieni a quella cosa, capito? Cioè vai a lavorare e col tempo che, al posto di uscire con gli amici, al posto di andare a divertirsi con le ragazze, al posto di perdere tempo in piazza con i videogiochi, fai la tua passione. Quando la tua passione ti ripaga, allora smetti di lavorare.
Io voglio dire una cosa che non ho mai detto.
Momento boomer.
Voglio dire una cosa che non ho mai detto a nessuno. Posso dirlo, è motivo di orgoglio.
Stai facendo camminare.
No.
Max, io ti amo.
Vai.
In realtà è da quando ti ho conosciuto.
Dal giorno zero mio, per me era una missione riuscire a portare il rap in Italia o la cultura in Italia. È un motivo d'orgoglio per me, ce l'ho fatta, perciò quello che dovevo fare l'ho fatto, ma si continua adesso.
Per me era una missione non lavorare, ce l'ho fatta.
Anche in realtà poi quello che avete fatto voi e che state facendo comunque ha realmente segnato, a parte le persone che vi seguono, che vi ascoltano, ma proprio ha cambiato poi alcune regole del gioco, tant'è che insomma se ci fossero stati altri ospiti probabilmente avremmo iniziato parlando di Sanremo, che è la cosa più grande in Italia, ma con voi ci sono talmente tante robe incredibili che poi ci si arriva per grado. Però anche quello, cioè arrivare poi dopo un percorso di questo genere sul palco del Festival di Sanremo deve essere stato emotivamente anche forte.
Sì, è stato la prima serata, è stata molto molto forte. Su quel palco io sentivo di non avere né telecamere né pubblico in sala, ma sentivo Ax vicino a me e la nostra gente che ha sempre creduto, che noi continuiamo a ringraziare sin dal giorno nostro zero, ci ha sempre supportato e ha sempre comunque tenuto fede al fatto di rivederci insieme.
La vera vittoria è stata secondo me proprio quella che La risposta che hanno avuto i nostri fan, se tu guardi sotto i social, dopo che hanno sentito la canzone, perché tutti in realtà, come posso dire, gli addetti ai lavori, ormai non si dice neanche più, però la gente si aspettava, non i nostri fan, che noi andassimo al Festival di Sanremo con un Tranqui Funky 2023, capito, con un pezzo up tempo, divertente, magari con dentro un po' di frecciatine o punchline. In realtà noi siamo andati a portare una cosa che spiegava ai nostri fan che cosa era successo, che poi anche gente che non ci conosceva poi l'ha apprezzata bene, ma in realtà eravamo consci di andare a raccontare una storia che non è per pochi, ma per una determinata fetta del pubblico, no? E il fatto che non abbiamo avuto hating sulla canzone per me è veramente incredibile, perché io qualsiasi cosa faccio, anche addirittura quando abbiamo fatto il freestyle, con un po' di hating c'era, no? E invece questo giro, no, per noi è veramente una cosa importante.
Comunque ormai avete raggiunto anche uno status importante, cioè quando passano gli anni, comunque in qualche modo anche ciò che magari gli anni prima veniva visto in un certo modo poi assume status di leggenda.
Guarda, è uscito su Esquire una bella cosa, se lo metti nel link, che si chiama un articolo abbastanza bello, un paio di inesattezze, però è difficile trovare una cosa scritta bene su di noi, che si chiama Gli articolo 31 hanno già visto tutto, e lui fa un'analisi perfetta, perché noi abbiamo già visto tutto quello che abbiamo visto, persino il disinnamoramento dal rap, essere squalificati dalla scena, il ritorno, aver cambiato genere, esserci seduti al tavolo dei grandi con un altro genere, aver avuto successo in un altro genere, poi ritornare sui nostri passi, abbiamo rimangiato tante cose che abbiamo detto, siamo cambiati, maturati, abbiamo fatto una famiglia. Cioè questo qua l'ha proprio azzeccata. Per finire in una delle cose che avremmo giurato di non fare mai, tipo Sanremo, e a metterci anche tutta l'emozione del caso, no?
Beh, è cambiato. Quindi, anche tanto Sanremo, quello ha fatto
è una buona scusante per la nostra ipocrisia, però
il vecchio Sanremo non ci apparteneva.
No, beh, questo sicuramente è diventato un palco diverso, però come dici tu, in questo percorso è come se aveste vissuto anche tante vite insieme, anche nella prima parte dell'articolo 31, cioè alla fine appunto avete iniziato il mondo del rap in qualche modo in Italia insieme ad altri, poi voi avete avuto un successo incredibile, poi a un certo punto comunque decidete di cambiare genere in qualche modo.
Allora decido io perché di cambiare genere, perché sono stati due anni tipo il 97, 98, 99 veramente brutti nel rap italiano, si respirava un'aria
negativissima.
E io poi non ero J-Ax adesso, no? Con tutta questa autoironia dicevo: ah sì, voi non mi volete, adesso vediamo dove andate senza di me. Cioè, per questo cambiai genere, no? C'era un modo, già in un momento dove il rap aveva una difficoltà, il rap italiano, era un modo mio per dire, visto che avevo voce in capitolo con le dette lavori, che questa roba è veramente finita. Quindi fu una mia decisione di ego, di rabbia, che però in un certo senso è stata anche positiva, perché mi ha insegnato a fare altri generi, ho dovuto andare a fare lezioni di canto, provare a scrivere, cioè ho imparato a fare cose che prima non sapevo fare.
Ma mi sembra anche giusto che un artista sperimenti.
Sì, però l'ho fatto per i motivi sbagliati.
Però l'ho fatto per la rabbia di voler dimostrare.
Ho fatto una cosa giusta per i motivi sbagliati. Una cosa che mi capita veramente. Cioè, io faccio cose sbagliate per i motivi giusti e cose giuste per i motivi sbagliati. Mi è capitato moltissime volte nella vita. E quindi, cioè, sono anche contento che sia andata come sia andata, perché, tipo, questo pezzo, se non ci fosse stato di mezzo tutta la mia carriera solista, non avrei potuto arrivare a Sanremo e cantare un ritornello dopo aver rappato tre strofe e riuscire a farlo, no? Ci è voluta anche tutta la scuola di questi ultimi 15 anni a cantare brani anche che non erano rap, quindi cioè tutto servito, però in quegli anni lì, cioè, era veramente un odio, cioè dopo che ti odiano così tanto cominci a odiare.
Ma tu l'odio
anche
lì,
tu.
L'odio da chi lo senti? Da chi lo senti?
Tutti gli altri rapper quasi.
La scena hip hop quasi tutti, quasi, da tutti che erano amici, poi a un certo punto odio su di noi.
Ma addirittura volantini nelle jam, boicottate gli articoli 31. Si stavano anche organizzando.
E che era... il motivo qual è? Il successo o c'erano?
Guarda, ti dico.
Poi si inventavano mille motivi. Cioè...
Guarda, io mi ricordo, non faccio nomi, eravamo nella mia Y all'ATM, fuori dall'ATM, nella mia vecchia
ATM. ATM è un bar a Milano.
Esatto. E avevo il primo mixato di Tocca Qui, no? E la faccio sentire a uno della scena, anche molto importante. Che figata sto pezzo, bellissimo, grandi, fortissimo, di qua di là. Comincia Albertino a passarlo, basta, commerciali,
la stessa persona,
sì,
eh?
Commerciali, ci sputavano merda addosso. Vabbè, cioè, alla fine ero sempre io.
Quello
no?
era già, mi ricordo, io tocca a cui prima che uscisse la cantava al centro sociale La Pergola, venne giù La Pergola. Sì. Cioè, era.
Certo.
Ma il vero problema nacque poi con Così Com'è. Perché noi cominciavamo ad andare a fare Raffaella Carranda, cioè
Palasport,
diventati. Anche un po' teen idol, no? Cioè, sì, sì. E quindi era difficile. Adesso capisco, cioè, se avessi avuto allora la testa che ho adesso, cioè, direi ok, c'hai cioè, anche un po' ragione, e me la lascerei passare così. Mentre ai tempi me la prendevo proprio di petto, dicevo siete degli infami, eravate miei amici, poi io vado a Venerdì Rap a mettere i vostri dischi, voi mi sputate.
Sì, noi
alle spalle,
aiutavamo, capito? Molto la scena.
Tentavamo, ovviamente non volevamo fare beneficenza, non eravamo una onlus, sì, perché, e comunque Neffa poi disse una cosa sacrosanta che io l'ho sempre ringraziato. Ho detto, sai, se gli Articolo 31 nei loro grandi tour avessero chiamato un tot di gruppi a suonare con loro e li avessero pagati, non avrebbero avuto questo hating che hanno avuto. Cioè Neffa è stato molto onesto a dire, sì, questa cosa, ed è vero, cioè alla fine si tratta sempre di quello,
sì,
di pagare per non essere iterato, cioè, e quindi noi non volevamo pagare, noi diciamo noi ci mettiamo il tuo disco, facciamo sentire il tuo disco ad Albertino, eccetera.
Beh,
eccetera,
vale anche, ma aiutavamo molto, aiutavamo,
vale anche più credo di una, sì, semplice,
sì, ma aiutavamo.
Già quella è una cosa che il manager ti dice di non fare. Ma infatti, perché quello che successe proprio con Albertino, tanto dai svegliamo una cosa. Che allora noi avevamo questa cosa, no? Perché anche un po' per continuare a essere stradaioli, quando facciamo Venerdì Rap, poi io alcolici, sì, e la canna di qua, la canna di là, allora ci viene chiesto, non da Albertino ma penso da qualcun altro ai piani alti, ci viene chiesto, ragazzi, tone it down, cioè un po' meno questo alcolici robe di qua, no? E io alcolici, ovviamente Albertino si prende male perché dice io ti do un consiglio e tutte le cose, ma quello che mi ricordo è che venni a Radio DJ e mi trovai Esa e la Pina, che da allora ci avrebbero sostituito per fare, ovviamente la Pina, mia grande amica, Eda, cioè non c'è il minimo rancore, però
lì,
come dire, capito? E il mio manager mi diceva, hai visto che sei un pirla che li hai fatti conoscere, adesso tu non lavori più lì, ma in realtà poi anche quello è servito, perché a quel momento lì poi anche le altre radio hanno iniziato a metterci, no?
Certo.
Poi sono tutte cose che si superano e si capiscono soprattutto. Che
beh,
io
però sono tutti passaggi che
io ho un piccolo dispiacere appunto degli anni 90, per quanto riguarda la scena hip hop, purtroppo tutto questo astio, non solo nei nosti confronti, poi si erano anche create delle
sì,
cose
poi anche tra di loro.
Beh, anche perché comunque negli anni 90 c'era un bel fulcro, c'era una bella situazione di tante realtà. A quest'ora eravamo veramente molto più avanti, però adesso siamo, dai, a un buon punto, ci sono grandi produttori, grandi rapper, MC, chiamali come vuoi, perciò io sono contento di tutta l'evoluzione che ha avuto il rap.
Beh, è successo di tutto,
sì.
In molti casi siete stati anche voi ad ispirarli. C'è qualcuno che nel tempo vi ha riconosciuto questa cosa anche privatamente, insomma, che ti ha fatto particolarmente, vi ha fatto particolarmente piacere?
Allora, mi ha fatto veramente piacere, ultimamente mi sono avvicinato molto con Fibra, perché c'è sempre stato questa un po' sfiducia a distanza per un po' di anni, poi in realtà c'è un momento di distensione, anche proprio a Radio DJ, sì, l'ho visto, che diceva Ax, sentendo la sigla di Venerdì Rap, non sai quanto mi ha ispirato, fratello mio. Allora io e Fibra, che non avevamo mai collaborato, abbiamo fatto questo pezzo,
certo,
con un rapper francese, si chiama Bosch,
sì, sì.
E tra l'altro ha fatto disco d'oro anche in Italia questo disco, quindi
è nasce da una riavvicinamento.
No, è nato in una maniera strana, no? Mi sono venuti a chiedere a me, ma lo faresti un pezzo con Fibra adesso francese? Io ho detto sì, ma Fibra forse non lo farebbe. No, a me Fibra mi ha detto che lo farebbe. Allora a quel punto ci siamo visti al ristorante col pesce, sai, queste robe, da lì siamo, insomma, sai,
chiaro.
Io Fibra forse è l'unico che c'è ancora oggi, che veramente fa parte ancora di quella scena lì, quella primordiale.
Sì, dopo
lui,
di noi, subito dopo di noi.
Sì, come Fibra, okay, però lui sì. Anche mentre noi facevamo, ai tempi di L, così, sì, aveva il suo progetto Uomini di Mare, poi
sì.
Teste Mobili, quindi cioè lui veramente vecchia scuola.
Sì,
cioè,
sì.
E soprattutto è l'unico che fa il discorso di continuativo rispetto a quei tempi, no? Perché invece io, tipo gente come Gue, Jake, Marra,
li ho
sempre visti come gente che ha dato un taglio netto con quella parte di rap italiano, giustamente, perché hanno tolto tutta, ecco, la cosa che che c'era nel rap della nostra generazione era tantissima sfiga.
E negatività,
no, no, sfiga, no, no, nel senso antifiga proprio.
Ah,
così,
quello sì, quello sì.
Invece quando sono arrivati loro questa sfiga non c'era più, erano, non so, gli alfa rapper,
sì,
capito?
Come se avessero provato anche un po' di coolness.
Esatto,
forse,
ecco, noi non eravamo cool, non avevamo la coolness.
No, io in questi
non
anni,
ce l'abbiamo ancora.
In questi anni ho scoperto molti rapper, appunto come Fibra, che comunque sono nati con noi. Quando li ho incontrati, io ho ascoltato voi per prima, anche Salmo.
Sì, sì.
Anche Salmo, quando ci siamo visti a Sanremo, mi ha detto: guarda, io ho iniziato ascoltando voi. Perciò per me è una figata questa cosa, perché
sì,
vedi,
ma te lo dicono per piacioneria.
No, me l'ha detto veramente, me l'hanno detto veramente. Perciò no, a me fa piacere, comunque, cioè, e poi sono diventati dei grandi artisti.
No, certo, ma in qualche modo dei semini li avete lasciati e anzi hanno
sì,
continuato.
Sì, ma poi c'è gente che ha inseminato, almeno dico me, non dico noi, in quanto io sono quello che rappava dei due, cioè se bisogna dare a Cesare, certo, quel che è di Cesare, cioè il rap nella mia radio l'ha fatto entrare Jovanotti, non rap, ma quando faceva il DJ e che metteva della musica fighissima, che per me era come sentire tipo, cioè sentire Public Enemy per la prima volta, era cos'è sta roba bellissima.
Albertino è venuto qua
e poi invece chi ha veramente messo il segno del rap fatto bene è la scuola bolognese, Speaker Dimo, che nessuno sa chi è, ma andatevi a cercare Sfida al Buio di Speaker Dimo se vi piace il rap italiano, se no, se non conoscete quello vi mancano le basi. E poi gli Isola Posse, okay, cioè Neffa, Deda e tutto quello che fecero loro, cioè in quegli anni lì, e misero il seme e la voglia di rappare a tutta Italia.
Io invece, per quanto riguarda le radio, parliamo di primi anni 80, c'era Massimo Oldani che lavorava a Radio Milano International e passava solo rap, funky, perciò sono, diciamo, stato contaminato anche da lui.
Roba.
Sì, sì.
Beh, quello fa. E quindi a un certo punto comunque voi venite inondati da questo successo, lo cavalcate in qualche modo, riuscite a
sì,
cavalcarlo?
Per un po' che lo cavalchiamo e dopodiché l'onda ci travolge. Tieni conto che noi fino al 2000 non abbiamo mai avuto neanche un vero ufficio stampa, cioè un ufficio stampa capace di far la voce grossa. Avevamo un bravo addetto stampa che lavorava con noi, però cioè quando sei a quel punto che sei la realtà definita giovanilistica, retorica, capito, hai anche bisogno di un ufficio stampa che faccia valere le sì, tue ragioni. Noi stavamo imparando questo mestiere, il nostro produttore era un produttore ma che non aveva lavorato nel settore discografico, faceva jingle e l'aveva toccato marginalmente questo settore. Quindi abbiamo imparato tutto il lavoro mentre lo facevamo, facendo tutti gli sbagli del caso.
Chiaro.
E quindi dopo il grande successo di Così Com'è, ci siamo stati, adesso posso vederlo con una certa distanza, e quello che ci travolse ci toccò anche dal lato artistico, perché ci incupimmo ed era una cosa che secondo me non dovevamo fare. Cioè guardando il lungo percorso è stato giusto, perché però in quel momento lì noi avremmo dovuto seguire la strada che avevamo aperto con Così Com'è, perché era il nostro e rimane secondo me il nostro disco perfetto.
E lì poi c'è stato invece un cambio di
rotta, sì,
eravamo ritornati cazzuti, diciamo,
sì, no, ritornati
anche un po' come, molto cupi,
non eravamo tranquilli come eravamo stati. Almeno io parlo di me, dei miei testi, io sento le metriche di Nessuno, di Perché Sì.
No, vabbè, ci sono, cioè, le metriche che spaccano,
sì,
vale,
ma
dai, cioè,
sprizza cocaina da tutti i pori quel disco lì,
sì,
cioè,
va bene,
veramente,
però va bene, oh,
cioè si sente, non c'ho, a volte perdo il tempo,
sì,
voglio metterci mille parole,
però cioè, ti posso garantire che ci sono delle come nella Rinascita ci sono delle metriche che sono pazzesche, che cioè, e molti rapper di oggi hanno anche preso moltissimo da quello che tu comunque
hanno
tu
preso cambiavi, moltissima hanno preso cocaina,
no, ma anche prima di sta cacchio di merda di roba, cioè comunque lui in ogni brano cambiava, cioè interpretava metricamente, entrava sul beat,
certo,
cioè in modo
però
diverso,
lì
non ripetibile, capito?
Succede anche qualcosa tra di voi, immagino,
cioè, no, ma no? Quello dopo, ma sai cosa succedeva? Che io quando eravamo all'apice degli apici, proprio non guardavo il successo, ma cercavo sempre una sfida con me stesso, cercavo sempre di non ripetermi, soprattutto nella ricerca del suono, del campionamento. Ecco perché Axe, come dice lui, con sta cazzo di merda di roba, No, per me no, no. Invece no, secondo me tu in tutti gli album hai tirato fuori delle cose pazzesche.
In ogni album c'è qualcosa di salvabile, però dico così com'è, io me lo riascolto tuttora e mi piace dal primo all'ultimo pezzo.
Cioè a me piace Nessuno,
non succede, a me non succede con gli altri dischi, mi piace degli Articolo così com'è, per il genere rap e Italiano Medio, per il genere crossover, mi piacciono tutti i pezzi. E devo dire che quello lì io l'ho vissuto come un brutto periodo, appunto, cioè è anche la prima frattura forse che c'è stata, che io cominciavo a vedere quello che non andava su come venivano lavorati gli Articolo 31. Cominciò un casino di risentimento dentro di me, appunto per questo, dire noi abbiamo fatto delle cose enormi, nessuno ce lo riconosce perché non abbiamo avuto ad esempio un ufficio stampa decente, le radio tuttora, cioè noi per andare a Festival Bar abbiamo dovuto pregare in ginocchio, avevamo venduto 600.000 copie quando c'erano dei gruppi dance che con 30.000 copie potevano andarci tranquillamente, no? Quindi cioè avevo dentro tutta questa rabbia e mi sbattevo una cifra, anche perché dicevo il videoclip ad esempio, cioè io ho dovuto imparare come fare i videoclip per cose, e cominciava un mio risentimento, no, dentro, perché mi sentivo come quello che mandava avanti la baracca di più, e quando magari non pensavo che il lavoro che stava facendo Jed poteva avere una sua importanza da un altro punto di vista. Dopodiché diciamo che artisticamente appunto a me piaceva la rotondità dei suoni di Così com'è, e quindi la sua decisione di sperimentare altre cose mi piaceva di meno di... Okay. Cioè quindi ci fu anche, sempre secondo me dettata anche da questa onda di successo che ci ha destabilizzato, sì, un po' di frizioni. Tra l'altro nella vita privata eravamo completamente all'opposto. Jed era diventato casa e chiesa con una fidanzata storica e io ero Sid Vicious
allo sbando, cioè, allo sbando.
E quindi, beh, quel periodo lì devo dire che lui era veramente non allo sbando, oltre, cioè, veramente.
E quindi anche dal punto di vista personale non condividevamo più tanto, no? Eravamo proprio all'opposto. E anche la differenza di età, quando sei così giovane, adesso non conta più niente, abbiamo 5 anni di differenza, no? Adesso non conta
però
più.
25-30
è tantissimo, capito?
Però c'è da dire una cosa, io riconosco molto questa fase sua, perché quando lui ha detto, poi a un certo punto non avevamo un ufficio stampa, poi i video, le cose, questo è vero, glielo riconosco, perché lui si è veramente, si è fatto il fegato a mille per cercare di tirare fuori delle cose che altri non riuscivano della produzione nostra a tirar fuori.
Cioè se tu vedi il video di Senza Dubbio, uno dei nostri più bei video, chi l'ha fatto?
Tutto.
Io. Tutto, cioè completamente dall'idea con
però sai, posso dire che questa cosa è importante,
ma anche Domani
dire.
Smetto il DVD, anche domani smetto.
Ma nessuno penserebbe mai il DVD della Riconquista del Foro l'ho montata io con il primo Mac che era uscito.
Cazzo.
Cioè perché volevo fare il DVD quando tutto casa discografica produttore diceva ma che è sto DVD, non lo facciamo, capito? Cioè l'ho montato
però
io
con... me è
perciò sull'artistico lui a un certo punto si è proprio imposto, no, come per dire, e si incazzava, e io delle sue incazzature non riuscivo a capirlo in quel periodo. Dopo ho capito tutta la valenza e quello che voleva, perché non riuscivano a darcelo gli altri.
Ma posso dire, c'è stato un momento in cui vi siete guardati, parlati, e avete detto così non andiamo più avanti?
Ma guarda che noi ci siamo mollati anche bene,
non abbiamo litigato.
Ho detto, da me sembra che sto facendo troppo per quello che prendo, voglio provare a fare da solo. Lui mi ha detto ok. E poi dopo con la distanza comincia a starsi un po' sul cazzo, ma è anche normale.
Sì, ma è un odio amore, è stato comunque
è come
un
i fratelli quando litigano, dicono nel pezzo, no? I fratelli possono
posso garantire.
Nel pezzo poi hai raccontato, diciamo, tante cose anche vostre che sono successe, poi chi appunto ha seguito tutta la storia magari ha riconosciuto anche
se sente
momenti.
La prima demo di quel pezzo
ci hanno detto nomi e cognomi,
ci arrestavano. Era molto
però,
più esplicita.
Allora, dicevo, è fighissimo che racconti questa cosa, proprio perché secondo me le persone, il pubblico non riesce a immaginare che a un livello così alto comunque sia, perché uno pensa all'artista che ha successo, allora a un certo punto
se la gola
non fa niente, gli danno un microfono e
non duri tutto il tempo, duri una stagione. Cioè se non sei, io sono, lo dico sempre, no, quando lo dico per scherzare, però dico no, meglio che se tu artista, quando ti compri la collana d'oro, la Lambo, tutte queste cose, è meglio che un po' di soldi li metti da parte per farti uno studio, per imparare a farti video da solo, per imparare a mixarti, perché così quando il sistema dirà tu sei finito, non troverai più un produttore di moda che ti vuole fare la base, così nessuno ti potrà fermare,
lo farai da solo.
Io adesso ho la coscienza che push come to shove, come dicono gli americani, no? Cioè se arriva al punto che nessuno vuole metterci un euro nel mio progetto, nel progetto articolo 31, io mi posso autoprodurre,
esatto,
tutto,
sì, sì, e sì, fare possiamo autoprodurci, sì, tutto,
e andare dall'ufficio stampa numero uno in Italia come quello che abbiamo adesso e parlarci, capito?
Certo.
Cioè, quindi, ma questo è perché mi hanno messo nella situazione di dover imparare queste cose o morire. La gente dice, ah, guarda J-Ax, ha sempre trovato il modo di reinventare. No, J-Ax come Michael Jordan ha sbagliato più canestri di quelli che li ha azzeccati, no? Però ho imparato come stare in campo, come...
sta roba è tutto è scattato in quel periodo lì, diciamo,
sì. Anche perché lì poi
vi
separate, tu provi la carriera da solista
che va malissimo,
esatto,
all'inizio
non è che è finisci e spacchi
no,
subito,
ci ho impiegato 6-7, poi gli ho raccontato già tutta la storia, lui non la sapeva,
no, io non la sapevo,
è rimasto allucinato. Di come ho ricostruito tutto, cioè il primo tour con Rap and Roll, che mi sono costruito la scenografia del tour io con la sega e il legno, capito? Sì. Cioè io e mio fratello,
no, pazzesco. No, poi c'è stata anche comunque sempre una contaminazione di DNA Perrini, che è mio fratello Vladi, che ha prodotto Maria Salvadora ad Ax,
quindi c'era comunque un minimo,
sì,
di...
Io invece in quel periodo lì, quando ci siamo, diciamo, divisi, sono stato in America a realizzare il sogno della mia vita. Okay. Nel senso che ci ho messo 26 anni per realizzare questo progetto, che è un disco prodotto sempre dal nostro ex produttore, anche perché il secondo album... Tu hai fatto due album o uno?
No, io ho fatto praticamente Di Sana Pianta, poi Rap and Roll, esatto. Decadenza e Meglio Prima.
Ok, invece io mi aveva prodotto quest'ultimo album, appunto, che ahimè i discografici mi hanno un po' bruciato.
No, ma già era un disco, anche se ci penso,
che non doveva uscire in Italia.
No, ma anche se ci penso adesso al mio primo disco, io ho avuto un singolo che è andato bene, ma non reggeva quel tipo di produzione. Io sono andato, tu sei andato, hai fatto i pezzi a New York con gli Smith
sì,
and Wesson,
Tony Touch,
quell'altro che ai tempi andava un casino, che si chiamava quello
Kit Murray.
Cioè, comunque, spendendo una
cifra
di soldi, Sasha
che aveva duettato con Sean Paul, comunque
spendendo una cifra di soldi, io ho un disco che non lo sa nessuno, ma le batterie sono suonate da Samantha Maloney, che ai tempi suonava nelle Hall e adesso suona con il papà di Miley Cyrus, no? E
questo, cioè, è quale disco? Di Sana Pianta?
Di Sana Pianta, le chitarre suonate da Troy dei Perfect Circle, okay, che suonava anche con i Queens of the Stone,
che non gliene fregava nessuno,
non
poi
fregava niente a nessuno. Sai come si chiamano questi due dischi?
Sì,
come li chiamano gli americani? Vanity Project,
cioè che erano delle robe
progetto della vanità,
sì, della vanità.
Ed è per questo, cioè, che il mio successo è iniziato a ritornare quando ho iniziato dall'underground con Rap and Roll,
sì.
Ho riniziato da capo e lì mi sono ricostruito in una nuova era da zero una cosa, e lì devo dire che, come nella prima fase della mia carriera devo dire grazie ad Albertino, nella seconda devo dire grazie a Luca De Gennaro, perché io non ho avuto un passaggio radio che era uno fino a Il bello d'essere brutti. Fino ad allora mi sostenne solo MTV, che era sotto la direzione, chiaro, di Luca De Gennaro.
Sì. Invece, appunto, questo mio album Milano New York non era un album per l'Italia, era un album che doveva uscire in America. C'era Vibe America che era interessata, c'era la Sony America che era interessata, i discografici italiani, no, dobbiamo uscire. E mi hanno bruciato 26 anni di passione messe dentro
e
questo
progetto.
E tu
vedevi cosa faceva lui, cosa pensavi?
Allora, in quel momento lì, poi a un certo punto dopo questo disco, ho avuto un rigetto dello Star System, di tutto proprio. Mi sono rinchiuso a guscio, poi mi sono sposato, eccetera.
Okay.
Mi sono rinchiuso a guscio e mi sono rinchiuso tipo nella mia stanza a fare musica ogni giorno. Sono ritornato nell'underground perché avevo bisogno delle mie radici, e da lì poi piano piano ho fatto dei piccoli progetti, aiutavo alcuni rapper diciamo nascosti, però comunque facendo sempre musica, sempre, sì, musica, sempre musica.
Beh, e tu vedevi lui cosa faceva o ti eri un po'...
Ma quando ha fatto un paio di uscite che hai promosso, sì, sì, l'ho guardato, l'ho anche ascoltato.
Comunque tu nei tuoi vari passaggi...
Un paio di basi che dicevo, queste
l'avrei
potute spaccare, no, adesso non mi ricordo, hai fatto con dei ragazzi di Garbagnato una base molto bella e alcune del disco che avevi fatto.
Comunque underground. Avevo bisogno proprio di capire, di tornare alle mie radici, ecco, con questo rigetto che avevo avuto.
Tu cambiando nei vari dischi cambiavi anche un po' esteticamente, cioè nel senso,
sì,
a livello di anche
mia...
di Sana Pianta me lo ricordo che era, cioè, per me, sa che a me tutti questi anche da solista avevano sempre colpito. anche perché a volte, cioè, riuscivi a tirar fuori comunque delle melodie, delle robe che ti restavano in testa, delle... e si vedeva che però anche tu allo stesso tempo stavi cercando la tua nuova, la tua,
sì,
nuova
facevo
dimensione.
Un po' di tutto per non sbagliare, tentavo, infatti vedi, Rap and Roll è stato il disco, punto tutto su quella cosa, tutto il disco è così e come va va, okay. Invece di Sana Pianta c'era il disco che sembrava un pezzo degli Articolo 31, cioè il pezzo che sembrava preso da un disco, sì, vecchio dell'Articolo 31, poi c'era il pezzo invece crossover, poi c'era la ballata d'amore e poi c'era Piccoli per sempre, che secondo me forse il primo pezzo trap italiano mai esistito, perché per sé, è un po' trap se lo senti,
vero,
e quindi non ero fuoco, ma perché non ero fuoco io come persona, certo. Poi per fortuna io ho sempre avuto un intuito sulle melodie, mm-hmm, che mi ha sempre dato un po' di successo, cioè non è che di Sana Pianta è andato male, aveva venduto 50.000 copie, ma il problema è che la mia casa discografica se ne aspettava 300.000, certo. Avevano fatto un investimento per venderne almeno 300.000,
invece tu se partissi da zero,
esatto, ma lui, esatto, non ero Robbie Williams,
Ma comunque c'è da dire una cosa, cioè lui nella sua semplicità è un fottuto genio, perché veramente lui in quelle due frasi, in quelle due cose tira fuori una genialità tutta sua, riconoscibile, che in pochi hanno, non perché è il mio socio, siamo ritornati insieme, questo glielo ho sempre riconosciuto dal giorno zero, quando ho detto questo ragazzo per me ha delle forti capacità, era acerbissimo, poi con gli anni ha tirato fuori quel mio pensiero che ho avuto dal giorno zero, ecco.
In questo periodo poi in cui siete stati un po' distanti a tutti gli effetti, no? Tu quando hai visto che lui, non so, è andato a far coppie, diciamo, con Fedez, una serie,
no,
di progetti?
No, prima con mio fratello. In quel momento lì io stavo vivendo una situazione molto mia, particolare, personale. Poi mio fratello produce Maria Salvador, ha un super successo il brano Da Paura.
Che ricordiamo che
e lui si incazza di brutto.
Io mi sono incazzato. A mio fratello, ma perché stavo vivendo una situazione che Ale sa bene male.
Sì, ok.
Voi non si può parlare adesso.
Non si può parlare.
Mancherebbe.
Perciò ero negativo, ero pessimista, ero rinchiuso a guscio. Vedevo tutto nero, capito? Sai? Ma mi è servito. Cioè, io ringrazio veramente Dio di aver passato questo deserto, chiamiamolo, capisci? Perché è importante.
Però lì quel periodo, adesso insomma, erano usciti i video eccetera, in cui insomma tu ti sfogavi proprio, no? Era in quel periodo.
Il nostro scazzo social. Raccontiamolo bene.
Ma lo scazzo social nasce.
No,
da
raccontiamolo
cosa?
Bene. Aspetta, parti tu.
Parto
con,
io, poi ti
con
agganci.
Con il tipo che ti dice degli altri, che tu eri tutto rincoglionito.
Ero in una fase delicata che non posso parlare. No, mi dice, ma scusa, tu sei
personale.
Personale, privata. Tu non puoi, cioè tu sei Articolo 31, ma tu puoi fare live, ma tu puoi suonare i tuoi pezzi.
Arriva questo impresario, tipo il gatto e la volpe, okay, gli dice queste cose.
E dice queste cose. Io sento mio fratello, Vladi, senti, cosa devo fare? Ma fallo, cioè fallo, guadagni qualche soldino, fallo, no? Ma non è per i soldi, cioè è una cosa che capito, dico, anche
non è per i soldi,
vabbè, no,
anche,
vabbè.
Anche per i soldi.
era una questione di principio e poi soldi, certo.
Tutto,
i primissimi soldi.
Diciamo la verità, che siamo troppi vecchi per
era la questione di principio di, cioè gli Articolo 31 sono Ax e Jed, non esiste che prendi un altro e rifai i brani, però alla fine abbiamo
esattamente quello che hai fatto,
aspetta, però alla fine abbiamo trovato un compromesso rifacendoli in chiave ska, reggae, ok. Mi sono divertito.
Vabbè, okay. Comunque fa parte di quella fase.
È sempre
un po'
stata un'esperienza.
Sì.
È sempre stata un'esperienza. Io fino a lì non sapevo che il marchio Articolo 31. Io fino a lì non sapevo che il logo Articolo 31.
Quello lì.
Pensavo che fosse nostro, bene o male. Cioè, mio, sì, di Ax, cioè, no? Cioè. Io finisco anche in tribunale con Franco Godi, perché io non sapevo, cioè questo qui va a depositare il marchio, questo pseudoagente va a depositare il marchio senza vedere che era già di proprietà, certo. Che io non sapevo comunque che ai tempi Franco Godi prese
c'era tutta una parte di registrazione burocratica.
Perciò mi sono trovato in tribunale, ero bombardato da mille cose, no? Ma perché comunque per me Articolo 31 è sempre stato un valore dall'anno zero. Perciò ero tutto in una situazione di vortici, di cose, mi sono trovato in un vortice che dopo è scattato questo video.
Adesso questo video, il mio punto di vista. Allora, praticamente, allora, prima di tutto, io non sapevo niente della questione personale molto grave che Jed stava attraversando in quegli anni. Seconda cosa, io vedo che cominciano a scrivermi persone, dire: ah, vi siete rimessi insieme, c'è questa data in Svizzera, e mi mandano questo invito di un concerto in Svizzera, mi ricordo, ho scritto articolo 31. E io dico: ma che sta succedendo, no? Quindi chiamo Franco Godi. Franco Godi non ne sa nulla. Io sapevo invece che il logo era suo.
Io no.
E poi vedo questo suo video, che è quello che mi fece incazzare, che dice praticamente questa roba dei valori, anzi valori, come dice lui.
Pirla.
No, perché a me interessa portare avanti i valori. Allora, io a quel punto lì, sinceramente, se avessi sentito: io voglio andare a fare i concerti, guadagnare dei soldi, queste sono anche le mie canzoni. Ok, ma sentire, tu che dici: a me interessa portare avanti dei valori, automaticamente io leggo: perché l'altro non li porta più avanti quei valori. Allora io dicevo: allora adesso definiscimeli questi valori che io non porto avanti. E allora lì mi incazzai e ci fu questa roba mia, come dire: senti, tieniti il nome, io non ho bisogno. Io poi lì mi sentivo anche... tanto, perché avevo appena fatto tre dischi di platino con Il Bello d'Essere Brutti, quindi dicevo: peccai di poca sensibilità, perché non sapeva tutta la sua situazione. E poi finì lì, insomma, quella cosa. Per fortuna intervenne Vladi, che mi raccontò anche un po' il dietro le quinte di sta cosa, e quindi finì lì.
Me la ricordo che era stata
poi, perché lui ha fatto la risposta, che sembrava impizzatissimo, tutto emozionato, sembrava impizzato.
No, ma perché c'avevo quello lì, avevo sempre quello lì a fianco, col fiato sul collo, sai quando sei proprio sodomizzato,
plagiato.
Quando ti senti plagiato, porca di quella vacca. Quando ti senti plagiato,
ma
è
un po' sodomizzato.
Sai, quando ti senti un po' plagiato psicologicamente, io in quel periodo ero così.
Ci sta.
No,
fa sempre parte del progetto.
Comunque, però, alla fine, dove siamo? Siamo qua.
No, ma infatti, sta roba è... Capisco anche che in un momento di debolezza è quello che ha passato Jed, ti assicuro che manderebbe qualsiasi uomo alle cozze. In questo ambiente qua ci sono tanti sciacalli che arrivano
e approfittano
del tuo momento di debolezza.
Fanno leva. Prima hai citato il Bello di Essere Brutti, che arrivava nel tuo caso anche dopo il periodo della televisione, eccetera. Però, se non ricordo male, quello è un album, è stata una scommessa incredibile per te. Cioè, tu lo dici anche all'interno di uno dei pezzi. Se va bene questo, ma se va male questo.
Guarda, che allora poi mi piace tanto portare acqua al mio mulino, sempre uno, però io con quel disco lì sono il primo che ha rotto l'assioma che fino allora era valido in Italia: se vai a fare il giudice nei talent così con la discografia, hai chiuso, non farai mai più un disco rilevante. Fino ad allora era così. Io sono stato il primo. L'anno dopo Fedez ha fatto X Factor e poi tutto quello che è seguito. Adesso non è più così. Cioè, tu puoi fare il giudice in un talent
e continuare con la tua carriera
discografica. Ma il primo disco che ha rotto questo meccanismo è stato Il Bello d'Essere Brutti. Quindi io lì uscivo consapevole del fatto che ho detto: adesso vediamo. Probabilmente quello che ha fatto la differenza è che io in televisione ho fatto me stesso. Sono riuscito a essere me stesso. Per questo ringrazierò sempre la casa di produzione che produsse The Voice, che non tentò comunque di cambiarmi, e io riuscì ad andare in TV, in Rai, a essere J-Ax. Quindi semplicemente hanno visto anche magari quello che la gente di me non conosceva, cioè la parte sensibile, la parte che si emoziona per la musica, così, che è una parte, vedi, Jerry mi conosce e sa benissimo che io, cioè, quando mi ha dato la base di Non è un film, io cosa ho fatto? Ho pianto. I consigli di un pirla, ti ricordi? Piangevo mentre
ascoltavo. Ma mi ricordo, io ero
io piango
al mare,
per i film, per le musiche, sempre. Prima di fare la TV.
Tu piangevi solo sulla base.
Sì, no, questa cosa me la ricordo, perché ero da amici in Sardegna, ero su una bella barca a prendere il sole. Lui era rimasto a Milano a scrivere, io avevo fatto tutte le produzioni.
Già flexava.
Stava flexando.
Ax mi chiama, ciao Ale. che cazzo sto piangendo, sto scrivendo. Oh, ma che succede? Cazzo, che base, cioè tutto così.
Questa su che base era?
Consigli di un pirla.
Consigli di un pirla, sì.
Che bello, cazzo, sì. Che bello sapere che... cosa c'è stato prima. Anche non è un film, cacchio, quella poi diventa.
Ma no, ma come la stessa cosa, come la stessa cosa di Un bel viaggio, cioè se io e mio fratello Vladi abbiamo mandato una serie di basi, lui ha incominciato a scrivere su questa, mi manda la demo e sono venuti i brividi, boom, c'è proprio una botta dentro, tanto che poi l'ho chiamato, gli ho rotto le scatole per far Sanremo, vabbè.
E di cose che fanno piangere, sempre del bello di essere brutti, a parte che ringrazio anche io la casa di produzione, perché quel video che tu hai citato prima, che avevamo fatto insieme anche con Grisa eccetera, su YouTube è andato molto bene, tant'è che insomma il fatto che c'eri anche tu, la casa di produzione lo ha visto, e poi il direttore, il capo eccetera mi ha chiamato e io ho fatto il V-Report, diciamo The Voice, la stagione successiva, grazie a quel video che
hai
mi ha portato
visto,
molta
sì,
fortuna,
sì.
Quindi insomma è stato super.
Casa di produzione che
beh, cos'era Toro? Cos'era? Marco Tombolini
sì,
che ringrazio e che
insomma, no perché adesso poi lavora in
visionario.
Un'altra casa di produzione, esatto. Quindi cioè non so più quale citare, però Marco Tombolini,
no, lui è sempre stato avanti,
e Pasquale Romano anche Pasquale Romano.
Come nasce?
Allora, non è una roba che hai inventato
io. No, non l'ho inventata io. Nasce dalla musica funky, non neanche dal rap. Mm-hmm. Proprio nasce da questi primi gruppi funk degli anni 70, tipo Yeah, Power, okay. Questa cosa qui nasce da questo.
È un urlo per gli Articolo 31.
Quello era in un...
fighissimo.
Quello è nato in un clubettino,
sì, ma
quando
perché
facevamo
io l'ho
le
fatto.
Prime serate.
Perché io l'ho fatto, non ti ricordi? Praticamente
registravamo sempre la cassetta.
Registravamo la cassetta, ma io sapevo che volevo fare il pezzo che faceva con il ritornello, okay. Quindi eravamo a fare una serata in una discotechina e io gli ho fatto fare un urlo per Articolo 31, un urlo per Articolo, lo facevo così in mol perché sapevo che volevo campionare, okay. Quello.
Poi campionato quello è nato un urlo per
perché il campione di un urlo per Articolo 31 te l'ho suggerito io,
sì, dalla cassetta.
Sfogliando i dischi, no, proprio il campione taram tadam, quello lì, sfogliando i dischi di Franco Godi. Ti ricordi? Mentre tu facevi
Stand By Me.
No, è un pezzo di musica afro, quello lì che avevi campionato, che io ho trovato nell'ufficio di Franco Godi mentre tu facevi le basi
con Mariotti.
Con Mariotti, io ero di là.
Un attimo, guarda che il giro non è uguale, ma è Stand By
Me. Sì, ma infatti è quello lì. Quello,
però non nella versione originale, ma un'altra versione.
Quello e Fotti la censura sono campioni che te l'avevo trovati mentre tu facevi altre basi e io stavo lì a ascoltare i vinili.
Adesso c'è un buio su strada.
Però vabbè, incredibile.
Vabbè, sai cos'è? Quando vai a spulciare dischi su dischi a sentire... Comunque Fotti la censura...
Non abbiamo dichiarato un cazzo.
Fotti la censura. Se devi città proprio zero, anche perché ho campionato Isley Brother, che poi dopo 3 o 4 anni ha campionato Notorious B.I.G.,
cioè abbiamo comunque noi abbiamo mai rubato spacciato, però a livello musicale abbiamo rubato.
No, sai che cosa ma questo cioè, fa parte dell'hip hop, il campionamento, il sample. Sai che cosa, che a distanza di anni dopo che è uscito B.I.G. con cos'era Big Papa, adesso non ricordo,
sì,
no.
Big Papa.
Esatto, che io campionai Isley Brother in Solo per te. È copiato Notorious B.I.G. Io non ho copiato nessuno, ho usato prima il campione qualche anno prima di Notorious B.I.G. sono stato diciamo
tra l'altro a proposito
il primo a usarlo,
cioè, su questo disco sul tavolo dall'inizio molti si chiederanno cos'era, mi avete portato uno dei doni più belli del mondo, anche perché questo è originale
sì.
Del 96,
che è il picture disc di 2030, sì. E il lato A, il lato B c'è Spaghetti Funk.
Tra l'altro cos'è quello, il calendario del 2030,
c'è il calendario sul,
chissà se l'hanno fatto giusto,
se l'ha fatto giusto.
Beh, però questa poi come mi dicevi anche tu prima, che è vero, è ritornato nell'ultimi anni. Anni, diciamo,
soprattutto per la pandemia è venuto fuori questo alcune citazioni
a cazzo,
che tu avevi buttato in quel momento.
Sì, perché io ho detto si esce con la maschera antigas perché Milano è inquinata, mica perché no. Cioè,
però ormai si parla solo tramite internet, attenzione, ancora non c'era tutta questa cosa di internet, ma adesso si parla veramente tramite internet.
Ma c'erano già le chat room,
sì, ma
attimo capire che la gente avrebbe preferito relazionarsi senza il contatto umano, cioè bastava ragionare un attimo su come
autobus, c'è la business class quasi, no. Sui treni
è tutta una business class ormai,
e Ambra è quasi presidente,
lo può diventare
infatti gli abbiamo detto Ambra muoviti perché se no entra in politica
qualche anno per farti votare,
sarebbe comunque un passo avanti.
Ma invece adesso tornando ai giorni nostri, a Sanremo, all'esperienza che avete fatto, al tour che poi ci sarà, che è una roba che ha fatto felici, insomma sono già tutte piene, no,
le 4 del forum, sì, dovevamo farne una
e sono diventate 4.
4.
Questo prima ancora di far Sanremo, questo quindi questo ti fa capire. E io poi ero stato presente
senza
anche tutte
un album all'attivo, senza niente.
Ma già si capiva quando avete fatto le date della reunion qualche anno fa, quello già, cioè c'era stato un entusiasmo incredibile, una roba, quindi faceva capire questo. Anche perché poi quando tu poi intraprendi la strada da solista, non è che fai i pezzi degli artisti, cioè tu ti concentri.
No, io non ho fatto solo pezzi di Domani Smetto, perché era un album che praticamente era quasi un disco solista. Jed aveva fatto solo gli scratch su quell'album, e quindi
scratch e cori
lo sentivo come mio, e quindi facevo solo dei pezzi vecchi.
Quindi sono scelte tu, cioè se tu domani... decidi di dire
non per assi o roba del genere, ma perché dicevo non è giusto che io faccio il solista
su delle cose
che abbiamo fatto come Articolo 31. Se devo farcela, devo farcela con le cose che ho fatto da solo, e quindi da allora non ho cantato più quei pezzi.
E quindi a maggior ragione adesso, quando sono state annunciate le date, c'era
ho riniziato a cantarle dopo che abbiamo fatto la pace con Jed.
Esatto, sì.
E allora automaticamente sono ritornate mie, ma per un periodo
sempre
lungo
grazie a chi?
Mia...
a Vladi,
che è arrivato adesso, tra l'altro. Caramba, incredibile.
Eccolo qua, l'ho citato.
Cioè, lui ha fatto da pacere in questa cosa.
Lui è stato, sì, perché mi ricordo.
Un'opera di pacere durata anni, perché
sì, infatti,
non è stata facile.
Immagino.
No, però comunque, dai, a parte che comunque aveva fatto Maria Salvador, poi alla fine è riuscito a metterci insieme.
Quando è stato?
A livello umano, appunto, al Fabric. E poi.
Lì c'è stato un vostro primo contatto,
sì,
dopo.
E
dopo
poi anni. Abbiamo capito che artisticamente siamo ritornati
però
in sintonia.
Curiosità, cioè come funziona? Voi non vi sentite dopo tanti anni?
Allora, Vladimir,
ma il momento in cui cosa fate? State al telefono ora?
No, diciamo cazzate. Cioè all'inizio abbiamo cominciato a ridere, scherzare su così, magari
no,
un po'
abbiamo,
per spezzare.
Appena ci siamo visti abbiamo parlato dei nostri figli.
Esatto.
Ok,
sì. E poi di quanto siamo vecchi, le varie acciacche, questo ci faceva ridere.
E ridiamo su ogni cosa del passato,
poi
diciamo.
Poi io sapevo quello che lui aveva passato, sì, a quel punto, quindi cioè era anche più disteso io, no? E quando siamo poi lì c'è stato il riavvicinamento umano, e non pensavo ci sarebbe stato quello artistico, perché io avevo sentito le cose che lui aveva fatto, dicevo sono completamente distanti da quello che voglio fare io. In realtà quello c'è stato lo scorso febbraio, marzo, aprile, quando Vladi e lui sono arrivati con 30 produzioni nel mio studio. E io, ti giuro, contro ogni pronostico, ho detto questa roba spacca, e quindi facciamo il disco degli Articolo
anche
31
lì, e questo è più un discorso tuo in questo caso. Cioè tu comunque in questi anni, come diciamo, hai vissuto tante vite eccetera, e tutte poi arrivate al successo, no? In questo momento tu eri J-Ax, sei J-Ax con una tua identità anche precisa eccetera. E cosa scatta in te quando dici ok, voglio rimettermi in gioco anche con gli Articolo 31 di nuovo?
Ma secondo me, allora, ci sono tante ragioni, alcune personali che non so, è dire, abbiamo iniziato assieme e adesso è giusto che finiamo assieme. Mi sembra quasi una fine romantica, un finale da film, una cosa giusta, ed è giusto che anche Jed a questo punto della sua vita abbia un ritorno sotto tutti i punti di vista, no? Bagni di folla, soldi, fama, successo, gratificazione che io ho avuto la fortuna di raccogliere anche come solista, e quindi credo che questa sia stata una delle mie motivazioni. Dopodiché rivivere anche un po' la nostra gioventù, perché il disco Articolo 31, abbiamo già fatto dei demo, delle canzoni, c'è un po' quello spirito, cioè non dico che musicalmente è una roba del 96, però è coerente con quella roba lì, e quindi questo ci permette anche di ritornare un po' coi giovani cazzoni ventenni che eravamo quando abbiamo fatto gli Articolo 31. E quindi ci sono tanti motivi, no? Ci sono quelli umani, ci sono quelli artistici, e anche perché adesso io da un paio di dischi che le cose non le faccio più perché devo, le faccio perché mi divertono. Okay. Tipo, poi...
E questo è lo spirito che abbiamo sempre avuto.
Ma poi tu fai anche progetti magari separati. Non so, mi ricordo l'anno scorso il disco, quello segreto che girava
sì,
solo
esatto,
tramite
link. Quello
l'ho
fatto solo per divertirmi, J. Axonville, oppure robe così che faccio per passione, tipo Non aprite quella podcast, esatto, che poi diventano un successo, ma è un incidente, no? È un incidente, non l'avevo messo in conto che dovesse arrivare la quinta stagione. Sì, comincia a diventare anche uno sbattimento. Comunque,
no, perché l'iniziato
comunque ascoltate
momento...
Non aprite quella podcast.
Perché, scusa, effettivamente abbiamo uno dei principali podcaster italiani.
Io sapevo però comunque che saremmo tornati insieme, perché io ho sempre creduto in lui e in quello che abbiamo fatto. Perciò sapevo che prima o poi sarebbe successo. Non chiedimi perché, ma sapevo, sentivo. Beh.
Poi comunque è stato un ritorno in grande stile perché c'è stato il discorso Sanremo. Lì cosa avete sentito? Cioè,
allora, la prima serata è stata emozionantissima dal punto di vista umano fra noi due. Poi quando ho visto che abbiamo cantato bene e che ai nostri fan il pezzo era piaciuto tantissimo, è scesa tutta questa roba dell'emozione, okay, così, e sono stato contento che ogni esibizione l'abbiamo fatta in maniera ineccepibile, senza sbagliare nulla, perché io sono uno che quando è messo in quelle situazioni lì sbaglia sempre qualcosa, farfuglio qualche frase, cioè, quindi il mio terrore, lo sa già, te lo può confermare, era quello.
Sì.
Cioè, io non voglio niente da questo festival, voglio solo arrivare a cantare bene la canzone, questo l'ho fatto. Poi tutto il resto in più, tra l'altro Sanremo ci ha dato anche la possibilità di valorizzare questa canzone che è un po' come si può dire, una
non doveva essere un singolo
personale, dargli un valore, un successo, chiaro, che altrimenti non avrebbe avuto. Sono
sì, perché è talmente nostra personale e per chi comunque ci ha sempre seguito, che voleva un po' capire cosa
e poi
fosse
c'è stato
successo
quel
tra
pezzo
noi.
Di breakdance tuo, ti sei ripreso da quel momento?
L'ho convinto io a farlo.
È stato lui, no, è stato lui e mia figlia, perché mia figlia
poi vinceva il Fanta Sanremo.
Papà, sdraiati per terra, ho detto.
A tua figlia ti ha detto papà,
sdraiati. Fa l'unica cosa per sdraiarmi per terra è che faccio un passo di breaking, capito? Okay, io ballavo un milione di anni fa. Vabbè, alla fine, dai, mi sono un pochettino stroppiato la gamba, però c'è stato, dai.
No, beh, è stato figo. C'è qualcosa, sì. Quali sono le cose in cui vi siete ritrovati e le cose in cui vi siete trovati cambiati, a viceversa? Cioè, tu che cosa hai trovato?
Allora, io devo dire che le cose per cui un tempo mi incazzavo, cioè le nostre diversità, sì, e le nostre cose che un tempo ti danno fastidio,
se la ridiamo un passo.
Adesso ce la ridiamo,
sì, ce la ridiamo.
Cioè, sulle cose che fa l'altro, che uno dice ma guardate questo, cioè, no, si ride.
Invece insomma, io di lui che si è amplificato a mille, che prima non era così, è presente Fantozzi. Eccolo.
Cioè io ho la nuvola, cioè, di Fantozzi,
è allucinante.
Di Fantozzi.
Ma uno invece dovrebbe, crescendo di successo, eccetera, dovrebbe perdere la nuvola.
No, se
di
stai in giro, io, se stai in giro con noi capisci il perché.
30 anni ho detto non faccio Sanremo, decido di fare Sanremo e vado a Sanremo con il raffreddore più potente della mia vita. Cioè ancora adesso non mi è ancora passato del tutto, certo. Sono al secondo giro d'antibiotici, mi ha infettato completamente la sinusite, sono andato dal dentista perché pensavo che di aver mal di denti, invece no, era chiaro, sempre quel raffreddore che mi aveva infettato tutta la faccia. Io ho fatto Sanremo così, con un coltello infilato in un occhio, così mi sentivo.
Però era tuo, cioè nel senso, così l'hai sentito.
Infatti
tuo.
La gente diceva guarda come sembra che soffre così. No, stavo soffrendo veramente, cioè stavo male come un cane.
La scena di cui abbiamo parlato all'inizio, secondo voi, se lo sapete, come ha vissuto invece questo vostro ritorno?
Ma guarda, allora questi qua sono tutti spariti,
sì, no,
quelli che non sono spariti ci ho collaborato,
okay,
quindi cioè ho fatto la pace con tutti, alla fine sono tornati tutti
contenti, dai, devo dire contenti.
Beh sì, io su quello che si può leggere
come
insomma,
noi
della
siamo
gente,
cresciuti, anche loro sono cresciuti, certo, quindi hanno riconosciuto che tutto quell'eti, come prima ti ho citato Neffa, con cui tra l'altro io ho fatto un disco, cioè che per me comunque, cioè Neffa è stata una roba. Cioè io, per me Neffa era un idolo. Se tu guardi il primo disco di Articolo 31, ringrazio Neffa senza conoscerlo, lo ringrazio per esistere, no? Cioè quindi il fatto di averlo avuto contro per così tanto tempo, cioè mi ha proprio spaccato il cuore.
E
cioè
poi avevate fatto i due di
Pino. Ma sì, molte cose ci avevano veramente,
cioè a me non me ne fregava niente se gente che non conoscevo, che non rispettavo, diceva che ero un venduto. Ma se lo dicevano le persone che erano i miei idoli, cioè a me mi spaccava proprio il cuore.
Invece me erano amici, capito? Per me erano tutti amici che poi si sono, cioè, ci hanno pugnalato alle spalle.
Se voi foste stati gli Articolo 31 oggi, per com'è il mercato discografico oggi e per come funzionano le cose, come sarebbe andata secondo te? Te lo sei mai chiesto?
Boh. Cioè, se fossimo nati oggi, se avessimo 20
già
anni
con il
oggi,
rap in voga?
Sì, anche con anche col discorso discografico totalmente diverso, il discorso dell'album che esiste, ma magari il singolo, lo streaming.
Allora, qui si parla di multiverso Marvel, ma ti dico che senza gli Articolo 31 probabilmente avrebbe una forma diversa anche il rap che c'è oggi, no? Tu, sai, boh. Forse oggi no, forse il rap oggi è comunque diretto discendente dal rap americano, visto che non ci sono più i confini.
Esatto,
che
uno prende spunto da lì.
Non lo so, magari saremmo banali. La situazione, cioè uno è il frutto anche della, della situazione, sì, dov'è, e dell'ambiente, no? Se, non solo della tua creatività, non ho idea, magari saremmo invece super cool. Se non è una cosa che siamo, sai, noi siamo riusciti a farcela senza essere cool, e questa che è la particolarità degli articoli
che però posso dire J-Ax. Secondo me è anche stata la forza allo stesso tempo, perché molti hanno avuto modo di riconoscersi in voi.
Sono molto
motivi.
Di più quelli uncool che quelli, esatto, cool, sì, sì. E la frase che secondo me rimarrà il mio quoting, che magari voglio sulla mia lapide fra le tante belle che ho scritto, ma la più geniale è: il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai. Ed è proprio, potrei tatuarmela quella.
È verissimo, è sicuramente qualcuno se l'è tatuata senza... Che effetto ti fa vedere qualcuno quando ha il tatuaggio con delle tue frasi?
Mi piacciono di più quelli che si tatuano le frasi che quelli che si tatuano la faccia.
O l'autografo.
Quelli che si tatuano la faccia dicono: tu sei matto, sei matto. Cioè,
ma c'è uno che si è fatto la mia faccia e la sua faccia, tutta la coscia, la sua...
Sai quanto ha sofferto?
Davvero?
Sì,
ha fatto
non
benissimo,
uno, tantissimi.
Più di uno, dietro la schiena.
Quindi quest'uomo, adesso che siete ritornati insieme...
Ma no, questo subito dopo la prima riunione che abbiamo fatto, okay, nel 2018, cioè proprio sono partiti a tatuarsi noi due a mille.
E per chiudere, dato cioè tu adesso hai molto, sei molto a contatto anche con la realtà americana per motivi,
sì,
familiari
sì,
vabbè, per questa cosa che insomma la città natale o comunque dove vive, dove è cresciuta tua moglie,
si chiama Jacksonville, e si abbrevia in JAX, è incredibile,
è veramente incredibile. Tutti i discorsi che abbiamo fatto prima e che sono anche attuali in realtà, perché poi molte cose che sono successe a voi sono traducibili magari in alcune dinamiche anche di oggi per quanto riguarda gli addetti ai lavori eccetera. Tu noti che sia una cosa italiana come mentalità e trovi delle differenze con quello che ti arriva dall'America? Sul sistema, cioè sul pensiero, sulla cultura.
Secondo me gli americani sono stati sempre molto più pragmatici. Il loro sistema era un certo... Cioè ad esempio per le radio lì c'era la payola. La payola negli anni 90 voleva dire: vuoi che passo il tuo brano, mi paghi. Punto. Era meglio così. Secondo me era meglio così, perché qui invece andava: no, mi stai sul cazzo, no, okay, devo passare quell'altro, capito? No, invece cioè, non passo gli articolo 31, ma produco un gruppo che sono gli articolo 31, se gli togliamo le canne e passo loro, cioè, okay, capito? Quindi ho trovato gli americani, se anche lì, sai, non hanno un sistema proprio pulito, non avevano,
no, certo,
non avevano, perché adesso invece è tutto nelle mani dei dodicenni che streamano, fanno binge
loro.
Streaming, quindi
sì,
decidono loro.
Quanto nel discorso relazioni di coppie eccetera, quanto ti aiuta anche l'esperienza che hai fatto con Fedez nel riaprire un altro discorso di coppia?
Beh certo, aver fatto pace con Fedez è stato molto importante, perché il rapporto con Fedez è stato come il rapporto di Arti 41 sotto steroidi, cioè con Fedez si vivono le esperienze in maniera molto veloce, molto intensamente, e quindi cioè essere riusciti in quei 5 anni a cambiare così tanto e a riuscire a vedere soprattutto la cosa che mi ha insegnato quando abbiamo fatto pace io e Fedez, che siamo riusciti a vedere la problematica che è nata fra di noi l'uno con gli occhi dell'altro, e se non proprio a darci ragione, se non altro a vivere l'esperienza umana anche dal punto di vista dell'altro. E credo che questa sia una cosa che va usata tantissimo nella vita, non siamo abituati a fare. Noi pensiamo, no, che le altre persone reagiscano alle situazioni come reagiremmo noi, cioè arrabbiamo quando non lo fanno, però bisogna invece capire che ognuno ha un'esperienza umana diversa, e quindi cioè riuscire a avere empatia e immedesimarsi nell'altro a volte ti fa anche capire che il litigio è arrivato non solo frutto di essere due teste di cazzo, ma anche della vita che abbiamo fatto fino qui, dei valori diversi con cui siamo stati cresciuti, del tipo di affetto diverso che abbiamo avuto in famiglia, un milione di o addirittura dalla ragazza che ti ha appena lasciato e ti ammazza l'autostima, capito? In quel momento tu devi avere a che fare con un'altra persona, quindi ti rapporti in una maniera diversa. Sono milioni le ragioni che possono portare due esseri umani a scazzare, e secondo me il modo per evitare o se non altro limitare questo è l'empatia.
E comunque parlarne, perché evidentemente quello è non lasciare...
Anche, no, a certe volte se ne parli quando sei a mente calda, okay, cioè peggiori solo le cose, a volte è giusto, quando ci sono dei grandi amori, quindi dei grandi scazzi, anche è giusto che ci sia una grande pausa prima
per poi ripigliarsi.
Esatto.
Nel caso degli articoli 31 la pausa diciamo è terminata, e io vi ringrazio un casino per essere passati di qui, perché ovviamente ha un valore emotivo importante, ma credo anche per tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, perché questa è una di quelle chiacchierate che non è che ti ascolti fino alla fine, vorresti che, che andasse anche avanti, ma poi ci si ribecca dal vivo ai live e non vedo l'ora, perché sarà una festa,
io
sarà
ti
una
saluto
festa incredibile,
con un cazzo d'urismo che non appartiene a GVX ma apparterrebbe agli articolo 31
sì.
No, che freestyle.
Ah, okay. Pensavo volessi fare un freestyle.
No, è una cosa che ho detto anche a Clio Makeup.
Vai,
perché Clio Makeup era una nostra grandissima fan. Sì. Addirittura si è emozionata quando ci ha visto durante il Festival di Sanremo fino grande. Alle lacrime, no? E io ho detto a lei, e ripeto questa cosa a te, che è veramente un piacere vedere quando dei nostri fan della prima ora poi hanno successo nel loro grazie. Campo e fanno, perché ai tempi la critica diceva a noi che eravamo dei coglioni, ma anche a voi che ci ascoltavate. E adesso noi stiamo dimostrando che avevano torto noi a essere qui e voi ad aver avuto successo in una vita pagante grazie. E di divertirvi con quello che fate.
Grazie esatto. davvero per averci ispirato allora, e non smettete di farlo, anzi avete appena ricominciato di nuovo, quindi grazie davvero
grazie
agli articolo 31. Grazie.
Siamo
grazie.
Fuori!